Le 19.46, buonasera, questa è la seconda edizione di Metro Regione. La protesta contro il sindaco Sala, che si rifiuta di sospendere la gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, è arrivata in consiglio comunale, seduta interrotta dagli attivisti pro-Palestina e dai consiglieri dei Verdi. Negli stessi minuti alcune centinaia di persone in presidio in Piazza Duomo. In Lombardia esplode la cassa integrazione straordinaria, 71%, più 71% nel primo trimestre rispetto ad un anno fa. Il caso più allarmante è la provincia di Varese, dove la cassa straordinaria è cresciuta del 984%. Inizia l'era della ZTL nel quartiere Isola di Milano. Per i primi due mesi, sperimentazione senza multe, lo stop delle auto dalle 19.30 alle 6 del mattino. La protesta contro il sindaco di Milano, Beppe Sala, che non ha sospeso il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, come chiesto da un ordine del giorno della sua maggioranza, oggi è arrivata in consiglio comunale, non solo tra i banchi dei consiglieri della centrosinistra, ma anche tra quelli del pubblico. Decine di attivisti pro-Palestina hanno interrotto la seduta dopo l'intervento della consigliera dei Verdi, Francesca Cucchiara, che era tornata a chiedere il rispetto del voto dell'Aula, annunciando che i Verdi non voteranno più alcuna delibera di giunta se la sospensione non arriverà. Questa è la presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi, nel tentativo di riportare la calma. La protesta è proseguita per oltre mezz'ora, poi i lavori dell'aula sono ripresi. In aula tra il pubblico c'era anche l'eurodeputata di Europa Verde, che era stata anche a bordo della flottiglia, Benedetta Scuderi.
Il Consiglio Comunale si era espresso al riguardo, si era espresso per la sospensione del gemellaggio con Tel Aviv dopo tre anni di genocidio, dopo un'occupazione illegale, dopo tutti i crimini contro l'umanità e di guerra che sta commettendo Israele, da cui Tel Aviv non si è mai dissociata come città. Quello che ha detto la consigliera Cucchiara è molto chiaro: il gemellaggio vuol dire accordi commerciali di partenariato con Tel Aviv, quindi se noi chiediamo di interrompere i rapporti commerciali con un governo, uno Stato che in questo momento sta usufruendo di questi rapporti commerciali per finanziare un genocidio, guerre illegali e bombardamenti di civili, non possiamo poi all'interno delle nostre città non fare la stessa cosa, altrimenti poi la complicità che stiamo condannando il governo Meloni di avere in questo momento la si ha anche a livello comunale. Il sindaco Sala ha tradito la volontà del Consiglio Comunale, che democraticamente è la volontà del popolo.
Giovedì scorso Sala e la Giunta avevano deciso di non interrompere il gemellaggio, decisione presa dopo una telefonata del sindaco di Tel Aviv. Diversi consiglieri comunali oggi hanno chiesto a Sala di andare in consiglio comunale a spiegare ai consiglieri perché ha deciso di non rispettare il voto dell'aula. Sala questa mattina aveva sfidato il consiglio comunale: se vogliono rivotare un'altra mozione mi adeguerò, ha detto il sindaco.
Devo dire che la telefonata con il sindaco di Tel Aviv ma convinto che non è il momento, non dico che non lo si farà mai la sospensione, però è chiaro che stiamo parlando di un sindaco e di una città che da tanto tempo comunque possono essere una speranza per far uscire una voce diversa, quindi io non spegnerei quella fiammella. Se poi il Consiglio Comunale vuole riconsiderare la questione e al posto di deliberare che in caso di deliberare per la sospensione a maggioranza, a quel punto io lo farò.
Cioè di rivotare il...
Se intendono farlo, però ripeto, senza condizionali, senza al verificarsi di, cioè se il Consiglio Comunale ritiene che sia il caso di sospenderla, io posso essere d'accordo o meno, ma certamente mi adeguerei.
Nel pomeriggio anche in Piazza Duomo c'è stata una protesta di associazioni pro-Palestina, 200-300 persone. Sentiamo Anita Sonnego della Casa delle Donne, ex consigliera comunale.
Mi sembra il minimo, la Casa delle Donne ha manifestato dall'inizio perché si fermassero i bombardamenti, il genocidio. Adesso è un altro problema, Io che sono stata consigliera comunale mi domando come mai il consiglio comunale accetta che il sindaco non rispetti le decisioni del consiglio, cioè qui siamo a un altro livello, qui c'è un problema di democrazia e di rappresentanza, per cui questo ci penseranno i partiti e mi sembra assurdo che stiano zitti, e però almeno la cittadinanza testimonia questa rottura della democrazia.
Forte aumento della cassa integrazione straordinaria in Lombardia nel primo trimestre del 2026, più 71%, da 7 a quasi 13 milioni di ore autorizzate. Quanto emerge da un rapporto della UIL, la cassa straordinaria è quella che viene autorizzata per le situazioni di crisi più gravi e durature. Maglia nera nella provincia di Varese, dove l'aumento rispetto a un anno fa è stato del 984%. Pesano i dati negativi dell'industria, le altre province che vanno male sono Cremona e Lecco. Sentiamo Salvatore Monteduro, segretario regionale della UIL.
L'ammortizzatore della cassa integrazione straordinaria viene utilizzato in situazioni di crisi aziendale o nei processi di riorganizzazione e purtroppo è il preludio di un'eventuale anche chiusura ed eventuali licenziamenti. Ci sono alcune realtà, alcuni territori provinciali dove la situazione è ancora più allarmante, ad esempio il territorio di Varese. Questo molto probabilmente è dovuto anche al tessuto produttivo del singolo territorio. Nel territorio di Varese, che c'è una manifattura, quindi il settore metalmeccanico è uno che è fortemente interessato da questa situazione di difficoltà. L'industria è ancora in forte criticità. E il problema che evidenzio è anche che ancora in questo primo trimestre non c'erano certamente gli effetti di quella che è invece il conflitto in essere in Medio Oriente e quindi le ulteriori difficoltà che le imprese e il tessuto produttivo sta vivendo con l'innalzamento dei costi energetici. Nel solo territorio della provincia di Varese il numero di soggetti in cassa integrazione è cresciuto di oltre 10.000 unità. Quindi il rischio che molti lavoratori possano perdere il posto di lavoro purtroppo è concreto.
È ripreso lentamente in giornata il traffico ferroviario sulla linea Milano-Genova. Stamattina intorno alle 8 molti treni sono stati cancellati dopo che un S13 del passante ferroviario ha urtato a velocità ridotta un treno merci in sosta vicino alla stazione di Certosa di Pavia. Nessun passeggero è rimasto ferito, la circolazione è stata sospesa per alcune ore per verifiche tecniche sulla linea. Fino alla tarda mattinata tra le stazioni di Pavia e Certosa hanno viaggiato degli autobus sostitutivi. È stata una giornata complicata per molti pendolari. Emilio Furno fa parte del comitato dei pendolari di Certosa di Pavia e ha raccolto le testimonianze di chi era a bordo del treno coinvolto nell'urto.
Ci dicevano, insomma, ci parlavano di una grandissima paura, hanno sentito questo fortissimo scossone, quindi urla da parte delle persone perché prima infatti hanno pensato a un deragliamento e poi successivamente invece gli è stato detto che no, erano andati a urtare con un treno merci, insomma. Tutti i pendolari ci tengono a far sapere che hanno avuto assistenza, questa è la cosa più importante. Nel giro di mezz'ora sono arrivati pompieri, medici per prestare il primo soccorso a chi ne aveva bisogno, soprattutto a pendolari che erano in panico in quel momento. Chi era purtroppo su quel treno S13 fino a mezzogiorno l'una, niente, è rimasto sul treno. Nessuno di noi a primo impatto ha pensato ad un incidente, insomma, che poteva essere molto più grave, insomma. I treni andavano molto piano in quella tratta. Succedeva 2 chilometri più avanti, sarebbe stato probabilmente un disastro, perché magari il treno prende velocità. Per noi è significato tornare a casa con l'incazzatura, non tutti hanno la possibilità dello smart working, c'è gente che ha dovuto prendere ferie piuttosto che trovare una soluzione alternativa.
Un esempio piccolo che arriva dalla provincia di Bergamo, ma rappresentativo di come le istituzioni locali stiano perdendo la possibilità di utilizzare i fondi della PNRR per opere importanti. In questo caso si parla di edilizia scolastica a Seriate, nella Bergamasca. Dopo i lavori per la risistemazione di una scuola dell'infanzia sono in ritardo e si rischia così di vedere svanire i soldi previsti dall'Europa. Ne abbiamo parlato con Marco Sironi, consigliere comunale della lista sinistra per un'altra Seriate.
gli assessori competenti hanno risposto che ritengono improbabile la disponibilità della nuova scuola a settembre 2026, cioè all'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, a causa dei ritardi nei lavori che sono fermi sostanzialmente al secondo stato di avanzamento. L'altra cosa importante che è uscita è che l'amministrazione ha sorvolato sulla nostra richiesta in merito al rischio di perdere i fondi PNRR, dicendo che sono in corso generiche interlocuzioni con i ministeri competenti sperando in un differimento del termine. Ci sembra una risposta troppo vaga per far cadere le giuste preoccupazioni. E l'ultima cosa che tengo a sottolineare è che l'amministrazione non ha intenzione di rivedere la sconsiderata scelta di spostare la scuola dell'infanzia Lorenzini, che attualmente è in via Fermi a Seriate, in una delle zone più popolose, di spostarla nel nuovo stabile di via Buonarroti, che è dall'altra parte della città, in una città come Seriate attraversata da un traffico molto, molto intenso, molto forte.
È cominciata la Design Week fino alla 26 aprile, oltre 1600 appuntamenti diffusi in città, mostre, installazioni, incontri con designer e aperture straordinarie di palazzi storici. Brera, Paolo Sarpi, Università Statale, Via Tortona sono tra i principali distretti, attesi in questi giorni oltre 300.000 visitatori, la maggior parte dall'estero. Domani nei padiglioni di Rofiera ci sarà l'inaugurazione del Salone del Mobile, i primi giorni saranno riservati agli addetti ai lavori, da venerdì l'apertura al pubblico. Via la ZTL serale notturna nel quartiere Isola di Milano. Alle 19.30 è partita la nuova zona traffico limitato, divieto di circolazione fino alle 6 della mattina successiva per i veicoli, esclusi ciclomotori, moto, taxi, noleggio con conducente, mezzi con pass per persone con disabilità e mezzi di soccorso. Per i primi due mesi ci sarà un pre-esercizio, 60 giorni in cui le telecamere saranno attive, ma in caso di infrazioni non ci saranno multe. Chiara Manetti.
Nella ZTL potranno entrare liberamente senza doversi registrare moto e scooter, taxi, NCC, mezzi di soccorso e veicoli con contrassegno disabili. Per i residenti e i domiciliati il pass è automatico, significa che le targhe già associate al pass sosta sono già registrate e quindi si può entrare senza dover fare richiesta ogni volta. Residenti e domiciliati hanno anche la possibilità di autorizzare un'auto al giorno per un ospite inserendo la targa online prima dell'ingresso tramite il fascicolo del cittadino. Chi invece ha un box o un posto auto nella zona, ma non è residente, deve registrare la targa sul sito del comune, ma basta farlo una volta sola. Per le attività, i clienti delle autorimesse possono entrare liberamente, sarà direttamente il gestore a comunicare le targhe. Nel dettaglio, l'ampia zona della ZTL comprende, tra le altre, via Pepe, Borsieri, Toce e via Lario, oltre ad alcune piazze come Fidia, Spotorno e Minniti, dove sono presenti anche alcune aree pedonali interne. Il cavalcavia Bussa, che passa sopra la stazione di Milano Garibaldi, resta escluso dalla ZTL, con un parcheggio da circa 150 posti. Da lì si può scendere verso via Confalonieri senza entrare nella ZTL. Le 11 telecamere attive controlleranno i varchi di accesso alla zona dalle 19.30 alle 6 del mattino. Finita la fase di test, tra poco più di due mesi le multe scatteranno automaticamente.
Il meteo questa sera con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Aria più fresca orientale interessa marginalmente la regione alpina con leggera instabilità fino a mercoledì, poi da giovedì ritorno dell'anticiclone atlantico e del bel tempo primaverile. Ma intanto per le prossime ore avremo tempo abbastanza soleggiato, anche se con annuvolamenti cumuliformi che potranno portare al transito di qualche rovescio breve temporale in serata, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi. Per domani martedì, soleggiato, soprattutto sulla pianura nelle ore centrali della giornata. Di primo mattino avremo ancora della nuvolosità irregolare con qualche rovescio, poi alcuni rovesci o temporali saranno nuovamente possibili anche nel tardo pomeriggio e serata a seguito dello sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi. Le temperature massime per domani saranno comprese tra 18 e 20 gradi.
È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni. La prossima domani mattina alle 7.15.